Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
E con
tuo Spirito. Fate questo in memoria di me. Sono le parole di Gesù che ricordiamo ogni mattina celebrando l'Eucaristia. Sono le parole alle quali prestiamo obbedienza. Sono le parole che ci danno la possibilità di ricordare il Signore Gesù e di renderlo presente in mezzo a noi.
Dal libro di Giobbe, capitolo 7. L'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario. Come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corico, dico quando mi alzerò, la notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e di croste polverose la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede, i tuoi occhi mi cercheranno, ma io non sarò più. Una nube svanisce e se ne va, così chi scende al regno dei morti più non risale. Non tornerà più nella sua casa, né più lo riconoscerà la sua dimora. Ma io non terrò chiusa la mia bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore. Sono io forse il mare, oppure un mostro marino, perché tu metta sopra di me una guardia. Quando io dico, il mio giaciglio mi darà sollievo, il mio letto allevierà il mio lamento, tu allora mi spaventi con sogni e con fantasmi tu mi atterrisci. Preferirei morire soffocato, la morte piuttosto che vivere in queste mie ossa. Mi sto consumando, non vivrò più a lungo. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. Che cos'è l'uomo? Perché tu lo consideri grande e a lui rivolga la tua attenzione e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metta alla prova. Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? Se ho peccato, che cosa ho fatto a te, o custode dell'uomo? Perché mi hai preso a bersaglio e sono diventato un peso per me? Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia colpa? Ben presto giacerò nella polvere e se mi cercherai io non ci sarò. Parola di Dio.
Questo capitolo è la seconda parte della risposta di Giobbe a Elifas, siamo nel primo ciclo dei discorsi, e si caratterizza, come bene evidente, dal fatto che Giobbe si rivolge a Dio, seconda persona, diverse volte lo troviamo, ricordati al versetto 7, al versetto 14, mi spaventi, al versetto 16 a me, in causa, non solo in causa sembra essere Dio, ma anche Giobbe, al termine della risposta appunto finisce con una, un capitolo nel quale sembra interpellare Dio direttamente. Nella pericopa odierna, Giobbe, attraverso la via oscura del dolore, diventa un modello del vero credente che ama il vero Dio in sé e per sé, senza ulteriori motivazioni. Nei colloqui con i suoi amici, le sue parole rifiutano, diciamo, le facili formule che la teologia tradizionale di quei tempi, proposta dagli amici, offre Giobbe. Egli non si riconosce peccatore e quindi non accetta la validità della teoria della retribuzione, secondo la quale la sofferenza dell'uomo è dovuta al suo peccato. Egli non accetta di concepire Dio come, diciamo, raffigurato e dagli schemi del pensiero umano. Dio stesso è in grado di rivelarsi nel suo agire. Il Signore accetta la requisitoria proposta da Giobbe, cioè Dio accetta la requisitoria proposta da Giobbe e in questo si rivela come egli è anche la sua divinità e non è riconducibile alle categorie della sapienza umana. In questa logica, diciamo, superiore a quello che è il valore del pensiero umano, anche il dolore acquista una collocazione che la logica umana, minata dai limiti e dalle difficoltà del pensiero umano, rifiuta o non ritiene possibile.
A me ha colpito la cosa che diceva Sandro all'inizio, cioè questa forse è una delle pagine più tragiche di tutto il libro, ma anche più belle, da questo dialogo con Dio, ma proprio colpito perché sì, questo libro parla anche, insomma, sembra essere una parola verso... Il protagonista è un saggio orientale, non è un figlio di Israele, un grande senso della trascendenza divina, qui non sembra così, sembra proprio il dialogo con un Dio personale, e paragonabile forse anche a brani come quello di Lamentazioni 3, però io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira, però quanto è diverso. Cioè là il contesto è quello della distruzione del Tempio, il soggetto sembra parlare a nome di tutti, o anche comunque la sofferenza che è quella di tutto il popolo, oppure come sofferenza di uno che li rappresenta tutti. Qui no, qui è Giobbe che è preso come a bersaglio da questo Dio che effettivamente, questi versetti che dicono ogni mattina tu lo scruti e lo metti alla prova, effettivamente è la situazione. Se torniamo al primo capitolo, Dio e la corte dei suoi figli esaminano l'uomo per vedere con che spirito serve Dio. E questa cosa fa impressione. Ho letto in un commento che i rabbini dicono una cosa interessante, cioè che quando Satana si è presentato al trono di Dio era il giorno del Capodanno, quando tutte le azioni umane sono passate, vengono passate una per una davanti agli occhi di Dio. E questo è interessante perché, pur essendo un saggio orientale, però quanto è diversa questa concezione di Dio anche da quella degli amici, se vogliamo. Perché Dio è proprio quello che è così eleva così in alto l'uomo, appunto come dice il Salmo 8, che però è quasi una tortura per questo uomo dover stare sotto. E qui Giobbe ammette ancora una volta, conferma anche di quello che dicevamo ieri, che ritiene che comunque è il peccato, cioè la sofferenza è retribuzione di un peccato di cui lui non è cosciente, però qua lo dice. Anche lui è convinto di questo e tanto più per questo soffre, che non sa che la sua sofferenza non dipende da un peccato ma da una prova, da un esame.
Vi leggo due frasi dal convento di Suor Agnese che mi hanno commossa. Parte dal versetto 21: perché non cancelli il mio peccato, o meglio, perché non prendi su di te il mio peccato, prendi su di te. E richiama Isaia 53, ha preso su di sé i nostri dolori. È l'analogo dell'agnello di Dio che porta i peccati del mondo. L'unica speranza di Giobbe è che Dio stesso si prenda cura di lui. In un'omelia sull'Avvento, San Bernardo dice che il figlio vede l'uomo profondamente in rovina e dice: non voglio che mio padre abbia questa sofferenza. Quindi il figlio dice così del padre: che una sua creatura vada perduta, io scenderò. Giobbe parla dal profondo a te grido Signore, dalle profondità della situazione dell'uomo. L'incarnazione soltanto poteva entrare in quella tenebra. Che Dio stesso possa prendere su di sé il suo peccato è un grande lamento, una grande elegia. Mi è sembrato così bello sono sembrate così belle queste due o tre frasi.
Io continuo a pensare in generale che, almeno fino a questo punto, molto dipende dall'apprezzamento che si può avere del discorso degli amici. A me il discorso di Elifas è piaciuto molto, molto. Elifas dice, per esempio, al versetto 17 del capitolo 5, «Beato l'uomo che è corretto da Dio, non sdegnare la correzione dell'Onnipotente, perché egli ferisce e fascia la piaga, colpisce e la sua mano risana». Se prendiamo sul serio queste che sono le parole di tutta la Bibbia, le parole della fede, come altre parole che ripetiamo nei Salmi e che sono al fondamento di tutto l'impianto, non ho mai visto il giusto abbandonato, nei suoi figli mendicare il pane. Ma è vero. Quindi, se queste parole le prendiamo come false, allora è facile, cioè se diciamo che gli amici sono gente chiusa, che non riesce a capire, che sono eccetera, è più facile naturalmente risolvere il problema. Se invece queste parole le prendiamo sul serio, perché sono le parole fondamentali della fede, allora il problema mi sembra difficile da risolvere. E Giobbe parla un'altra lingua, anche se condivide le stesse premesse. E forse sono proprio le premesse il problema che alla fine dovrà venire fuori. Le premesse sono condivise, e lo vediamo anche nel testo di oggi, anche se la visione che ha Giobbe, proprio perché soffre, perché il Giobbe che non soffriva era un'altra cosa. Il Giobbe che soffre parla in un altro modo. E forse è qui il punto, perché qui Giobbe vede la vita dell'uomo in modo molto diverso. Tra l'altro c'è una specie di richiamo al Salmo 8, l'avrete notato, no? Che cos'è l'uomo, dice il Salmo 8, che tu te ne curi? Il Salmo 8 dice: l'uomo è così piccolo, ma eppure tu lo coroni di gloria, di onore. Qui dice: che cos'è l'uomo, che tu gli stai sempre addosso, con gli stessi termini. è un'altra visione. Ecco, mi sembra che sia molto significativo e introduce nuovi problemi Giobbe con la sua, mi sembra, concludo, la sproporzione, il versetto 20 e 21 mi sembrano decisivi, sono nuovi questi. Se ho peccato non vuol dire che lui ritiene di aver peccato, ma se anche avessi peccato, ma cosa ti ho fatto di male? Cioè, che qui c'è il problema, che cosa fa il peccato a Dio se deve giustificare questa reazione di Dio che lo punisce? Ma perché? Che cosa gli fa? Cioè, il peccato è così, e poi che tipo di peccato avrebbe fatto così grande da giustificare questa sofferenza? Ecco, la cosa che emerge in generale è che tutto è attribuito a Dio, e questo è condiviso. Anche Giobbe pensa così e anche gli amici. Tutto quello che avviene è direttamente attribuito a Dio, è Lui che è presente, è Lui che fa, è Lui che colpisce.
Ma l'altra sera, appunto, nella lezione che abbiamo fatto, qualcuno diceva che appunto Giobbe è un po' un campione di fede, nel senso che appunto quando le cose vanno male a noi cadiamo in depressione, le cose gli vanno male a lui e lui appunto ha questo grido a Dio nonostante tutto, proprio nella sua massima sofferenza, almeno in questo capitolo prima un po' risponde agli amici, poi un po' sembra parlare tra sé e sé, considerare la sua situazione e poi appunto esplode proprio con questa supplica, con questo, neanche una supplica, con questo grido, no? Ricordati, comincia così, ricorda. E quindi questo, sì, questo anche a me fa molta impressione. E come fa molta impressione appunto l'uso del Salmo 8, perché quando dice che cos'è un uomo, perché tu ne faccia conto e gli sei sempre addosso. Questo uomo, anche a me un po' ha richiamato alcuni passi, ad esempio Giovanni, quando dice ecco l'uomo. E forse è questo che lui sente, di essere, come dire, proprio l'uomo, il prototipo, ecco, di un uomo che proprio perché è visitato da Dio soffre troppo, soffre all'estremo, e quindi c'è tutto il problema del peccato. Se anche io ho letto quelle cose su Aragnese, certamente, tra l'altro c'è anche un gioco che mi sembra che faccia tra la fine del versetto 20 e il 21, perché dice mi hai reso un bersaglio per te e sono diventato per te un peso. E poi dice, perché non, diciamo, tanto per tenere il termine, perché non porti il peso della mia trasgressione tu? E quindi sì, mi sembra proprio che sia l'uomo all'apice della sua sofferenza e del suo rapporto con Dio. Ecco.
Scusatemi se faccio un po', forse faccio un po' di confusione, ma il discorso di Giobbe, la risposta di Giobbe cambia completamente la prospettiva del rapporto con Dio e anche della visione della fede, di come si vive la propria vita in rapporto con Dio, che è una relazione. Allora, per la prima volta mi sembra che Giobbe qui riconosca di essere un uomo come tutti gli altri. L'uomo dice: non compie forse un duro lavoro, un duro servizio sulla terra, i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario? Lui si riconosce così e sa che tutto l'uomo, tutta l'umanità vive in questa condizione. E poi dice ancora, e questo è quello che proviene dalla fede, che è comune, con gli amici, che cosa è l'uomo perché tu lo consideri grande, un'affermazione di una veramente smisurata, ecco, e a lui rivolga la tua attenzione. Ma è bellissima questa cosa qui. E lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metta alla prova. Ecco, questo è il punto di svolta, la sofferenza che Giobbe sta provando gli fa capire che il rapporto tra lui e Dio, tra l'uomo e Dio, lo si può vedere in un altro modo, che non è quello della, diciamo così, della custodia benevola e del rapporto benevolo e amoroso che l'uomo dovrebbe sentire e avvertire verso Dio, ma invece è un rapporto anche non solo benevolo, ma anche di custodia, di giudizio continuo, che l'uomo dovrebbe avvertire, proprio perché è questa la sua condizione. Perché, come dice nella lettera ai Romani, Dio ha voluto la creazione in una condizione di, è stato lui che l'ha voluto, in una condizione di caducità. E quindi c'è allo stesso tempo la grandezza, ma anche la grandezza della creazione e della condizione umana, ma anche una condizione di caducità e di giudizio continuo che è inevitabile, perché Dio è completamente altro.
Diverse volte si rivolge a Dio, col tu, come abbiamo detto, riprendendo anche diverse affermazioni, per esempio troviamo nei Salmi, ricordati che un soffio è la mia vita, lo troviamo spesso nei Salmi, però nei Salmi spesso ricordati, per esempio, di Davide, di tutte le sue fatiche, di cose positive, ricordati, mentre nel Salmo 89 si dice ricordati quello della grande crisi, no? Che è un po' uno spartiacque nel Salterio, dove si ricorda che tutte le promesse di Dio con l'esilio, insomma, sono fallite, e quindi sono le grandi domande che vengono poste dal Salterio in quel Salmo, a cui si daranno le risposte nei versetti successivi. Lì si dice ricordati quanto è breve la mia vita. A me pare che Giobbe si rivolga a Dio un po' in questo senso, anche nei versetti in cui dice, al versetto 15, preferirei morire soffocato, la morte piuttosto che vivere in queste mie ossa, che invoca la morte. In realtà Giobbe in questo capitolo non invoca, non dice solo così. In realtà mi pare che la domanda più pressante è che Dio intervenga, perché è un soffio la sua vita. Altrimenti l'alternativa è l'altra, è la morte. E quindi mi pare che metta anche in conto un intervento da parte di Dio. Un intervento diverso da quello che Giobbe sta subendo da parte di Dio, che è un nemico, e come dice il versetto 14, tu mi spaventi con sogni e con fantasmi, mi atterrisci. E questa è la mia ricompensa, mentre il mercenario riceve la sua ricompensa, l'operaio, il servo, anche lui riceve una ricompensa, l'ombra. A Giobbe sembra dire, a me anche queste ricompense sono negate. È il nemico per eccellenza, insomma, il grande nemico che gli ha tolto tutto, anche la ricompensa. E questo mi sembra al centro, e in questo sì, Giobbe è d'accordo con i suoi amici, cioè ha lo stesso pensiero: Dio deve ricompensare il giusto, e qui si pone il problema. E a me pare, oltre alle cose che sono state dette, molto bello e significativo, soprattutto che questo capitolo si termina con delle domande, perché a questa constatazione che la realtà della fede, lo sguardo della fede, come hanno anche i suoi amici, molto bello, però non corrisponde sempre alla realtà. E Giobbe non ha una risposta, mi pare finora almeno, e infatti finisce con delle domande. Se ho peccato, che cosa ho fatto a te? Dal versetto 20 in poi, o custode dell'uomo, perché mi hai preso a bersaglio, sono diventato un peso per te? Perché non cancelli il mio peccato, non dimentichi la mia colpa? Anche questo è molto significativo. Non dice mi converto e cancella il mio peccato e dimentica la mia colpa. Tu puoi farlo. E ben presto giacerò nella polvere, se mi cercherai non ci sarò più. La richiesta di Giobbe è di un intervento, non di morire. Certo, dice, se andare avanti così, meglio la morte, ma ancora meglio, quello che spero è un intervento di Dio che risolva la situazione. E quindi penso che sia un capitolo importante, perché non risolve le questioni, ma le mette in gioco, le mette sul tavolo per la prima volta, è veramente Dio il problema, l'agire, il problema, la questione, la comprensione di questo agire di Dio nei confronti di Giobbe, nei confronti del giusto. Preghiamo insieme per tutta la Chiesa, per noi, per tutti gli uomini. Diciamo, ascoltaci, o Signore.
Rinnoviamo la nostra intenzione per tutta l'umanità sofferente, per la condizione dell'uomo, soprattutto per coloro che, per le masse, per tanti uomini e donne che vivono secondo questa condizione in modo più grave. Preghiamo. Preghiamo per coloro che sono vicini alla morte e concludono la loro vicenda terrena, e che per tutti ci sia la luce della salvezza. Preghiamo. Per quelli che credono in Dio, confessano nella loro vita la fede in un unico Dio, provvidente, giudice, misericordioso. Preghiamo. Per tutte le chiese del Signore Gesù nel mondo, che testimoniano il mistero della sua Pasqua. Preghiamo. E preghiamo anche, poi aggiungiamo le nostre intenzioni, le tante persone che si raccomandano alla nostra preghiera. Ricorderei oggi anche di nuovo Marchi, il suo viaggio, il suo trasferimento. Preghiamo.
Ascolta. Preghiamo il Signore sempre per il nostro paese in queste ore, ma anche per gli Stati Uniti d'America, un po' per lo stesso motivo, e per tutti quelli che soffrono di più, quindi per la Birmania, per i paesi dell'Estremo Oriente, per i paesi in guerra attualmente. Preghiamo.
Assoluto, Signore.
Preghiamo fin da oggi per l'intervento che farà Chiara domani, perché tutto possa andare bene, e anche per il mese che passerà a Montesole. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, raccogliamo insieme tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, persone, situazioni diverse. Preghiamo. Ascolto, Padre buono, le nostre suppliche che ti presentiamo nel nome di Gesù, che vive e regna accanto a te, per noi intercede nei secoli dei secoli.